l'ascolto e l'Eucaristia domenica. L'ascolto è ben importante. Voi ricordate una espressione di San Paolo? Come crederanno se prima non avranno ascoltato? E poi San Paolo conclude: la fede nasce dall'ascolto. Perché la fede non è qui nella scatola cranica. La fede è il coraggio di dire: eccomi, eccomi, eccomi. Ma l'eccomi lo possiamo pronunciare se prima abbiamo incontrato qualcuno che ci ha provocato. Se nessuno ci ha provocati, come diciamo le cose? Come crederanno se prima non avranno ascoltato? La fede nasce dall'ascolto. Questo messaggio dal Concilio, poi ce l'ho ripetuto Papa Giovanni dopo il grande giubileo. L'ascolto della parola in forma comunitaria, in forma comunitaria. Sapete perché è importante l'ascolto della parola in forma comunitaria? Se tutti ascoltiamo la stessa parola, il nostro cuore cambia e diventa capace di accogliere tutti. La parola di Dio ci cambia dentro, ci cambia gli uni gli altri, fa di noi il corpo di Gesù Cristo, che è la parola e poi l'Eucaristia domenicana. Facciamo l'esperienza della Lezione. Lezione significa un viaggio in questa patria che è la parola di Dio. Tra tutte queste parole che ascolteremo, noi dobbiamo incontrare la parola. Fra le parole dobbiamo incontrare la parola di Dio. E la parola di Dio è qui, ma bisogna scavarla. Guardate, la scrittura è come una miniera, la scrittura è come una grande miniera. Per prendere le perle preziose bisogna scendere giù, scavare, scavare, scavare con grande coraggio. Perché scavando troviamo la perla preziosa. Chi ci aiuti in questo viaggio verso l'ignoto, verso la pace? Perché un viaggio verso l'ignoto non sappiamo cosa ci riserva il Signore. Chi ci aiuti in questo viaggio? Soltanto uno, lo Spirito Santo. Vi manderò lo Spirito, vi insegnerà ogni cosa, vi introdurrà nella verità, ha detto Gesù nel Vangelo. Soltanto accompagnate allo Spirito, questa parola diventa parola di Dio. Ed è lo Spirito che dovrà fare a distorgere Gesù Cristo. Gesù Cristo, parola di Dio, è diventata carne. Quella carne poi è diventata parola. Da queste parole deve risorgere il Cristo vivo. Non lo si chiama passaggio. Da Cristo vivo, poi è venuta fuori la parola, da Cristo vivo. Lo Spirito oggi deve operare un'altra risurrezione. Da queste parole deve venire fuori il vero eterno del Padre. Ci mettiamo in piedi, invochiamo lo Spirito che ci aiuti in questo cammino.
Thank you.
siamo in fiducia, sono stati il primo capitolo della resta di tempo. Dalla prima lettera di Pietro. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazie e pace a voi in abbondanza. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, egli ci ha rigenerato, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torna a vostra lode, gloria e onore, nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti, che profetizzavano sulla grazia a voi destinata, cercando di indagare a quale momento o a quale circostanza accennasse lo Spirito di Cristo che era in loro. Quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose, che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate in ignoranza, ma all'immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, voi sarete santi perché io sono santo. E se pregando chiamate Padre, colui che senza riguardi personali giudica ciascuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. Voi sapete che non appresso di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi per opera sua credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti, e gli ha dato gloria, e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. Poiché tutti i mortali sono come l'erba, e ogni loro splendore è come fiore d'erba. L'erba inanisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato. Parola di Dio. Io faccio una lettera, non faccio un'omelia né una catechesi. Dovete guardare il testo. Dovete sottolineare le parole che io vi dico, non la mia faccia. Se avete qualche matita, mettetela fuori, perché in alcuni punti dobbiamo migliorare la traduzione. Questa è una lettera che San Pietro, l'Apostolo, scrive ad alcune comunità, qui citate, Ponto, Galazia, Cappadocia, Bitinia, ad alcune comunità che vivevano in una grande regione dell'Asia Minore. Piccole comunità, attenzione, piccole comunità, qualche volta soltanto comunità familiari. Piccole comunità su un territorio immenso. Queste piccole comunità che vivevano un'esperienza molto difficile, l'esperienza del possesso, e così questa nuova religione, l'esperienza del pregiudizio, non frequentano i nostri tempi, l'esperienza dell'emarginazione sociale, l'esperienza della persona. Piccole comunità su un territorio immenso che non li capiva, che vivevano questo momento di grande, di grande, di grande pericolo. E c'è il pericolo, secondo le parole del Vangelo, che dopo aver messo mano alla macchina, si voltasse di più. San Pietro da Roma scrive a queste piccole comunità per sostenere la loro perseveranza. Questo è così. È una lettera di incoraggiamento e di speranza. È una lettera di incoraggiamento e di speranza. A perseverare nella confessione del nome di Dio. L'ultima pagina, proprio le ultime parole. L'ultima pagina, le ultime parole. San Pietro dice così: vi ho scritto come io ritengo brevemente, permesso di Silvano, fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio, in essa state salvi. Questo è il motivo della lettera. In essa state salvi. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento, dallo scoraggiamento. E lasciatevi impaurire dalle difficoltà. Sapete, per esortare queste comunità alla perseveranza, quale discorso porta là? Ricorda loro l'identità, chi sono. E poi, dall'identità, appunto, farà scaturire la testimonianza. Se l'identità è chiara, sappiamo chi siamo, anche la testimonianza si ricorda. Ma se l'identità non è chiara, anche la testimonianza fa balla. Una identità chiara genera una testimonianza chiara e forte. Una identità debole genera una testimonianza debole. Una identità inesistente genera una testimonianza inesistente. L'identità. Per esprimere l'identità dei cristiani, San Pietro usa quattro termini. Quattro termini. Queste quattro parole dobbiamo imparare la memoria, perché l'identità ieri, oggi e domani. Quattro parole. Chiama i cristiani, prima parola, eletti. Eletti, è la prima. Poi sul vostro testo trovate così, ai fedeli dispersi. Dobbiamo migliorare la traduzione. Ai fedeli che vivono tra ieri e dispersi. Queste due parole sono importanti. eletti, falliti, dispersi, il testo originale, falliti e dispersi, eletti, falliti, dispersi, e poi la quarta parola, perfetto testo, rigenerati. In questa quarta parola, San Pietro fotografa tutta l'identità, l'identità del cristiano, del cristiano. Eletti, falliti, dispersi, rigenerati. Quando San Pietro dice ai cristiani, voi siete eletti, cosa vuol dire? Voi che siete abituati a fare la vecchia, sapete che bisogna navigare nel mondo della parola, perché la parola si spiega e si comprende con la parola. Quando San Pietro dice ai cristiani voi siete eletti, cosa vuol dire? Passiamo dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù dice, io ho scelto voi, non voi avete scelto me. Io ho scelto voi, non voi avete scelto me. Nell'Epistolia agli Efesini, capitolo 5, benedetto sia Dio che prima della fondazione del mondo ci ha eletti, ci ha scelti, ci ha chiamati perché noi potessimo vivere sempre dinanzi a Lui nella santità. Prima della fondazione del mondo Dio ci ha scelti, eletti, amati e chiamati perché noi potessimo vivere sempre dinanzi a Lui. L'Epistola ai Romani, capitolo 8. Quelli che Dio da sempre ha scelto, da sempre, un giorno li ha chiamati, li ha giustificati e li glorificati. Quelli che Dio da sempre ha scelto, ha amato, ha conosciuto, poi un giorno li ha chiamati, ha fatto sentire la voce, li ha giustificati il battesimo e li glorificherà, saremo uno con lui. Poi facciamo la sintesi. Ricordate la vocazione di Geremia, prima che tu fossi formato nel seno di tua madre, io già ti conoscevo, già ti amavo. Già ti amavo. Quando San Pietro dice ai cristiani voi siete eletti, che cosa vuol dire? Siete nel cuore di Dio da sempre. Siete nella mente di Dio da sempre. Dio da sempre vi ha amati. Siete il frutto dell'amore di Dio. Siete il frutto dell'amore di Dio. Voi vivete nella mano di Dio. Nella mano di Dio. Non dovete mai aver paura. Dio vi ama in parola. Dio vi ama. Perché vi ama? Perché vi ama? Poi un giorno ha fatto, tutti gli altri diranno. Perché vi ama? L'occhio di Dio veglia su di voi. La pupilla di Dio in armi, la pupilla di Dio veglia su di voi. Eletti. Siamo conosciuti, amati da sempre. L'amore di Dio è il nostro DNA, è il nostro figlio. Noi respiriamo l'amore di Dio da sempre. San Pietro finisce usa la seconda parola, stranieri. Guardate questo è importante per la nostra vocazione cristiana, perché noi siamo stranieri. I cristiani sono senza patria. I cristiani sono senza patria. Del Vangelo di San Giovanni. Siete nel mondo, ma non siete del mondo. Siete nel mondo, ma non siete del mondo. Epistola ai Colossesi. Cercate le cose di lassù, dove Cristo regna, non le cose di quaggiù. Sempre San Paolo. Noi non abbiamo una patria. Siamo in cammino, aspettiamo la patria, la Gerusalemme celeste, aspettiamo che giunga in mezzo a noi la patria. Sempre San Paolo, ai Corinti, noi abbiamo il pensiero di Dio, meglio, il pensiero di Cristo. Noi abbiamo il pensiero di Cristo. E San Paolo ai Colossesi, la nostra realtà è Gesù Cristo. E cosa vuol dire Pietro? Siete stranieri. I cristiani sono cittadini come gli altri. Vestono come gli altri, lavorano come gli altri, hanno case come gli altri, hanno problemi come gli altri, ma la loro testa è lassù, il loro cervello è lassù. I cristiani hanno una logica diversa. Questo è il castagnese. Vivete in mezzo agli altri, ma con una logica tutta diversa. Avete un modo diverso di pensare, avete un criterio, avete diversi punti di riferimento. E il vostro punto di riferimento è Gesù Cristo, Gesù Cristo è Cristo. I cristiani, pur vivendo in mezzo agli altri, hanno un altro linguaggio che il mondo non capisce. Hanno un altro vocabolario, hanno un altro vocabolario che la gente non comprende. E il nostro linguaggio, il nostro vocabolario è Gesù Cristo e il nostro. Gesù Cristo e il nostro. I cristiani sono dispersi, sono cittadini di un'altra realtà. Non so se è facile chiaro. Uomini che sogliati, ma testa diversa, cuore diverso, occhi diversi, udito, tutto giusto. I cristiani pensano diversamente. E qual è la conseguenza che San Pietro tira da questo fatto? Siamo stranieri. Che i cristiani non avranno mai la sensazione del battimano del plauso. Battimani e plauso. I cristiani, perché stranieri, non potranno mai pretendere battimani e plauso da loro. Perché la gente non potrà mai capire questa questione. Mai. I cristiani saranno sempre gente insopportabile. Ma insopportabile non perché facciamo delle crociate, insopportabile perché non ci lasciamo omologare. Non ci lasciamo omologare. Non siamo fatte bene. E devono scimmiottare il modo di pensare, il modo di essere. Perché stranieri, i cristiani hanno l'eredità. E l'eredità che ci ha lasciato Gesù Cristo, sapete qual è? Sarete perseguitati a causa del mio nome. Gesù ci ha lasciato un'eredità. E l'eredità. E non i primi posti farci stare una destra e una sinistra. Non i primi posti. L'eredità che ci ha lasciato Gesù Cristo è molto semplice. Sarete perseguitati a causa del mio nome. Sarete perseguitati perché siete miei. Se fosse del mondo, il mondo vi amerebbe. Ma siete miei. Come il mondo ha odiato me, odierà anche voi. Il discepolo non ha un destino diverso dal maestro. E capite? La persecuzione non è qualcosa che avveniva nei primi tempi della Chiesa. Non è qualcosa che avveniva anche in Africa. La persecuzione è tutt'uno con il nostro battesimo. È tutt'uno. O prima o dopo il cristiano incontra il sospetto, il pregiudizio, la delizione. O primo dopo, qual è oggi il peso che noi cristiani dobbiamo portare, il peso gioioso che dobbiamo portare? Quando la gente dice voi cristiani siete del Medioevo, dovete aggiornarvi. Dovete aggiornarvi. Voi cristiani dovete cambiare linguaggio, dovete cambiare metodi pastorali. Voi cristiani dovete scendere dalle nuvole, scendere sulla terra. Questa è la persecuzione del mondo di oggi. Siete superati. Il coraggio di accettare anche questa direzione. Siamo superati perché il nostro pensiero è il Vangelo. Il Vangelo. Un pensiero che il mondo non capisce, non comprende. Ma noi lo comprendiamo grazie a noi, grazie al Maestro. Eretti, siamo amati da noi. Stranieri, viviamo in questo mondo ma la nostra testa pensa lassù. Occhi per terra e occhi in alto, questa ginnastica. Dobbiamo fare questa ginnastica. Occhi per terra e occhi in alto. E poi il Vangelo usa una terza parola. Il fatto di essere stranieri potrebbe far credere ai cristiani che devono sempre mettersi da parte la tentazione di diventare ghetto, di diventare massoneria, di diventare isola. Vangelo dice, stranieri sì, ma in mezzo agli altri. Stranieri sì, ma in mezzo agli altri. La patria dei cristiani è il mondo. I cristiani sono esperti di compagnia in mezzo agli altri. Noi in questo dobbiamo essere laureati. Sappiamo stare in mezzo agli altri, condividendo il concilio, drammi, dolori, speranze, angosce del mondo. Noi cristiani, anche se eletti, non siamo fatti di altra pasta, non siamo superuomini. Il coraggio di saper vivere nella compagnia degli uomini, vivendo come loro i loro drammi, le loro sofferenze e le loro angosce e le loro angosce. I cristiani devono modificare il loro linguaggio. Noi non siamo i russi e fuori fra i peccatori. Noi non siamo i santi e fuori sono i dannati. Noi non siamo i migliori e fuori fra i peggiori. I cristiani sanno stare in mezzo agli altri senza giudicare nessuno, perché anche noi siamo credenti e increduli, siamo santi e peccatori nello stesso tempo, siamo migliori e peggiori degli altri nello stesso tempo. Noi facciamo l'esperienza della sequela del Signore, ma facciamo anche l'esperienza della poca fede del mondo, la poca fede. I cristiani sono disperti. Gesù ha usato una espressione molto bella, sono i sali, in mezzo agli altri. Sono il lievito, in mezzo agli altri. Sono la luce, in mezzo agli altri. Il mezzo. Guardate, Gesù nel Vangelo ci ha consegnato un verbo. Non ha detto fate nel cenacolo dalla mattina alla sera. Ha detto andate. Dobbiamo vincere la sindrome del cammino. Camminare faticoso, camminare pesante. E siamo tentati di fermarci a tenere. Dobbiamo vincere la sindrome del cammino, il mal della strada, il male della strada, e ricordare che la nostra vocazione è stare nella compagnia dell'uomo, compagnia dell'uomo, mai estraniamoci. La comunità cristiana una sola volta alla settimana si mette da parte, un giorno alla settimana, soltanto un giorno fa l'esperienza del cenacolo, un giorno, negli altri giorni fa l'esperienza della strada, fa l'esperienza della strada, ripeto, l'esperienza della strada, l'esperienza dello fare in mezzo agli altri, ma da stranieri, poi vedremo capito quali messaggi ci dà, in mezzo agli altri ma da stranieri. E poi la terza, la quarta parola, appunto, San Pietro, versetto terzo, rigenerati. I cristiani sono eletti, salieri, dispersi, rigenerati. Gesù nel Vangelo, incontro con Nicodemo, bisogna nascere dall'acqua dello Spirito. Bisogna nascere dall'acqua dello Spirito. I cristiani sono nati dallo Spirito, sono i nati dallo Spirito, che dice? Hanno dentro il soffio di Dio, hanno dentro il respiro di Dio, hanno dentro la vita di Dio. Dio abita in voi. San Paolo tante volte questo. Dio abita in voi, in forza dello Spirito. E se Dio abita in voi, secondo San Paolo sempre, voi siete il tempio di Dio. Dobbiamo adorare Dio che sta dentro di noi. Dobbiamo adorare Dio che sta dentro di noi. Voi ricordate l'esperienza di San Luigi Nono, San Luigi Nono di Francia, dopo che fu celebrato il battesimo del figlio, San Luigi Nono si ginocchiò dinanzi alla cura del figlio e disse così: qui, in questa poca carne, c'è Dio. Il grande miracolo. Qui, in questa poca carne, c'è Dio. C'è stata una grande mistica e di sapessa della Trinità. Per esprimere questo concetto siamo rigenerati, ha usato queste parole. I tre abitano in me. I tre abitano in me. E qui ha concluso: se i tre abitano in me, io sono il paradiso di Dio. Io sono il cielo dove Dio abita. E chi vi dà l'idea? Quella che San Pietro, San Giovanni, nella sua fine epistola, ha descritto in maniera stupenda. Quale grande amore Dio ci ha dato, siamo veramente figli suoi. Siamo figli suoi. E quello che aspettiamo non riusciamo nemmeno ad immaginare. Quale grande amore Dio ci ha dimostrato, siamo veramente figli suoi. Qual è l'identità del cristiano? Eletti, amati da tutti, stranieri, dispersi. Siamo figli. Siamo figli. Ce lo possiamo dire. Ce la possiamo dire. Sant'Agostino. È più intimo di noi stessi. È più intimo di noi stessi. San Pietro si dà pure conseguenze. Se siamo rigenerati, quali sono le conseguenze secondo San Pietro? Se siamo figli, quali sono le conseguenze? Due. Siamo rigenerati, attenzione, voglio sottolineare due passaggi. Rigenerati mediante la risurrezione. E poi in fondo alla pagina dirà: essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma dalla parola di Dio vive ed eterna. Chi ci dà la vita di Dio? Chi? La risurrezione? Cristo? Nei sacramenti? Perché i sacramenti sono gesti di Cristo risorto. La vita ce la dà Cristo risorto, nei sacramenti ci dà la sua vita. E poi la vita ci viene donata dall'ascolto della parola di Dio. Pensate, la parola di Dio non è un flautus vocis, come la delle nostre parole. La parola di Dio, quando Dio parla, comunica se stesso. Quando Dio parla non ci dice nozioni. Quando Dio parla ci comunica la sua vita, ci comunica se stesso. E quando Dio parla la sua parola è efficace. Quante volte avete cantato Isaia 55? La mia parola uscita dalla mia bocca non torna più indietro come la pioggia. Come la pioggia. Può fare effetto? La mia parola, una volta uscita dalla mia bocca, può fare effetto per cui io l'ho mandata. La parola di Dio è una parola forte, è una spada sotto taglio, quanta viva di vite, di genere. Dicevo, dal fatto che abbiamo la vita di Dio, quali sono le conseguenze secondo il concetto 2? Perché se egli abbiamo la speranza, abbiamo la speranza. E poi dirà San Pietro, siete riconosciuti. Perché siamo rigenerati, abbiamo la speranza. Quale speranza? Guardate, non le nostre speranze, speriamo che domani sia meglio, speriamo che. C'è stato un filosofo francese, avete ascoltato, Gabriele Mastella, dice così, la speranza cristiana, io spero in te che. Le nostre speranze sono, io spero che. Invece la speranza cristiana, io spero in te che. Qual è la speranza cristiana? Ci sei tu, non ho paura di niente. Ci sei tu, non ho paura di nulla. San Paolo ai Romani, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Né la persecuzione, né la morte, né l'ignominia, nessuna cosa potrà mai separarmi dall'amore di Dio. Ci sei tu, tutto è possibile. Ci sei tu, l'impossibile non esiste. Ci sei tu, vieni il coraggio nelle vene. Ci sei tu, posso guardare avanti. Ci sei tu, posso andare avanti. Guarda, la speranza cristiana è la forza per camminare nella vita. Senza speranza si casca. Senza speranza si crolla. La speranza cristiana non è rassegnazione, non c'è niente da fare. La speranza cristiana non è pessimismo. La speranza cristiana non è monotonia. La speranza cristiana è forza. Ci sei tu. Mi ami? Posso andare. La speranza cristiana non scarica su Dio tutto. Ci sei tu, posso io andare avanti e non fermarmi mai. Posso io perché ci sei tu. Questa è la speranza. Allora questa speranza scaturisce dalla certezza che siamo figli. E se siamo figli, lui non ci delude né ci tradisce. Come il papà accompagna sempre il figlio, anche la lontana. E il figlio perché si sente pensato dal papà, va avanti, anche se il papà è mille e mille e mille chilometri. Dio, anche da lontano, con chi ci sente qualche volta, ci sente a fianco. C'è lui, possiamo affrontare anche questo. Questa speranza serve per oggi ma serve anche per domani. Attenzione. La speranza cristiana ci aiuta oggi e ci aiuta anche domani. Quale sarà il nostro futuro? Quale sarà il nostro futuro? Perché avete paura? Dio vi ama. Gente di sapere. Qual è il nostro futuro? La morte non ci fa paura. La morte non fa paura ai cristiani, non perché siamo fatti di alta pasta. La morte non fa paura ai cristiani. Sapete perché non fa paura? Perché la morte dura un istante soltanto. Si chiudono gli occhi, poi si aprono e nell'aldilà non c'è il vuoto, non c'è il nulla, ci sono due braccia, c'è una presenza, c'è un cuore, ci sono due occhi. La morte dei cristiani dura soltanto un istante, si chiudono gli occhi, poi si riaprono e all'altra parte troviamo la vita e la fede, la speranza. Il futuro non ci fa paura. Il futuro non ci fa paura. Quello che Gesù ha detto ai sadducei, il nostro Dio è il Dio dei vivi, non il Dio dei morti. È il Dio dei vivi, non il Dio dei morti. È il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io sono il Dio dei vivi, non il Dio dei morti. E poi San Pietro, perciò siete i corni di gioia. Perché abbiamo la certezza di Dio, la speranza e la gioia. Qual è il contenuto della gioia dei cristiani? O dovrebbe essere? Qual è la nostra gioia? Non è che tutti i nostri bisogni sono soddisfatti. Allora vogliamo l'ultimo televisione, l'ultimo frigorifero, l'ultima lavatrice, l'ultimo cellulare, l'ultimo jeans. La gioia cristiana non è la soddisfazione dei bisogni. Attenzione qui. L'uomo è un bisogno. L'uomo non è il bisogno. L'uomo è un bisogno. Sapete qual è il vero bisogno dell'uomo? Quello che un giorno ha espresso Mosè, fammi vedere il tuo volto. Il bisogno dell'uomo è vogliamo vedere Dio. Cerchiamo l'infinito, questo è il bisogno dell'uomo. L'infinito, l'infinito, l'infinito. Tanto è vero che cerchiamo, 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 ma pensiamo sempre così dentro. Cerchiamo, 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 ma stiamo sempre con le mani vuote. L'uomo cerca l'infinito anche senza sapere. Quando trova l'infinito, non ha bisogno di Dio. Francesco d'Assisi, un giovane che ha tentato tutte le vie per essere felice, le ricchezze, il potere, l'avventura, un giorno la felicità l'ha trovata dinanzi a un crocifisso. Chiara da qui, la gioia l'ha trovata dinanzi a un crocifisso. E così, vedete, Tacconte, e così Giorgio Fassati, e così Giovanni Papini, e così Giorgio Labrino, e così tanti laici, ati, hanno trovato il crocifisso, si sono trovati con la vita cambiata. La gioia deriva dall'aver scoperto che l'infinito esiste, ha un nome e cognome, si chiama Gesù e il suo Vangelo. Lui è l'infinito. Se riuscissimo a far passare questi messaggi nel mondo dei giovani, la speranza e la gioia. Le parrocchie non sono il luogo dei no, oppure le camici di forza. La comunità cristiana è il luogo dove si trova la speranza e la gioia. La speranza da Dio. I cristiani sono esperti di speranza di Dio. Vado avanti. Qual è l'identità del cristiano? Per essere stati dispersi, vigilerati. Perché vigilerati abbiamo la speranza e la gioia? Questa è l'identità. Qual è la testimonianza? Cosa devono fare i cristiani? Cosa devono fare i cristiani? Al capitolo secondo, al versetto 12. Versetto secondo, versetto, capitolo secondo, versetto 12. Attenzione, attenzione, una parola. Il testo dice: la vostra vita sia irreprensibile. La traduzione è fatta: la vostra vita sia bella. La vostra vita sia bella. Qual è la testimonianza dei cristiani? Una vita bella. Cosa devono fare i cristiani? Una vita bella. E basta. E basta. E basta. Una vita bella. Gesù nel Vangelo di San Matteo ha usato lo stesso aggettivo: la vostra vita sia bella, perché vedendo voi glorifichino il Padre che è in cielo. E San Pietro parla di queste situazioni dove i cristiani devono vivere la vita bella. Io accenno, poi leggete il testo a casa. Prima situazione: state sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore. E c'è questo. La vita bella come cittadini. Allora, anzi, parlate tanti in opposto. La vita bella come cittadini. I cristiani devono essere cittadini migliori, i cittadini onesti, i cittadini più esemplari. I cittadini che amano la loro città e la loro territorio. Perché la gente, guardando i cristiani, possa dire: meno male che sono i cristiani. Meno male. Senza cristiani saremmo liberi. Senza cristiani non avremmo la bussola. Senza cristiani non avremmo punto di riferimento. Meno male che noi. Che ci aiuta a guardare. La seconda situazione dove c'è bisogno della vita bella. San Pietro, al di là della situazione storica, domestici, state soggetti con profondo rispetto ai vostri padroni, parlava degli egiziani. La vita bella nelle situazioni difficili. La vita bella qual è? Mi hanno calunniato e tu perdona. Mi hanno insultato e tu ama. Mi tolgono il mantello e tu dagli la pulita. Mi voglio schiaffeggiare, tu presti anche l'altra guardia. Guardate, questo è il Vangelo. La vita bella nelle situazioni difficili. Questo è il Vangelo, non sono belle parole. Questo è il Vangelo. Tu cristiano, davanti alla violenza, rispondi con amore. Tu cristiano, dinanzi all'ingiustizia, rispondi con la fraternità. Tu cristiano, dinanzi ai grandi problemi del mondo, diventa fratello universale. Diventa fratello universale. La vita bella nelle situazioni difficili. E San Pietro poi scrive un inno bellissimo: Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, egli non commise peccato e nessuno ci trovò in carne sulla sua bocca, eccetera. Perché Gesù Cristo, nelle situazioni difficili, ha amato, ha perdonato, non ha inveito contro il suo. Guardate, se noi cristiani capissimo che con l'amore evangelico potremmo cambiare il mondo, ma se lo capissimo, ma non siamo convinti molte volte. Con l'amore evangelico, con le beatitudini vissute fino in fondo, noi potremmo cambiare la storia. Ci ha creduto Martin Luther King, ci ha creduto Martin Luther King, ci ha creduto Gandhi, che non era cristiano, ma ammirava il Vangelo, non il cristiano. Gandhi diceva: io ammiro Gesù Cristo, ma non ammiro il cristiano, perché non vedo il Vangelo. vivere la vita bella nelle situazioni difficili. E poi al terzo capitolo, vivere una vita bella in famiglia. Ascoltate tantissimo come dice, al capitolo 3. Al di là della situazione storica, voi mogli state sottomessi ai vostri mariti, perché anche se alcuni si rifiutano di credere alla parola, vengano dalla condotta delle mogli senza bisogno di parole conviste. La vita per il famiglio. Come si fa a smettere la fede? Non con le parole, non con i rimproveri, non con le imposizioni. Vai, vai, vai. Come si fa a smettere la vita in Vangelo? Con la vita bella di papà e mamma. Come si fa a smettere i valori civili e umani? Non con le lezioni, ma con la vita bella di papà e di mamma. È la vita bella che suscita simpatia, è la vita bella che attira lo sguardo, è la vita bella che fa venire la voglia, voglio provare anch'io, la vita bella. E non c'è una vita bella, guardate, tutta la nostra pedagogia per umano e quella religiosa non serve assolutamente. Tutti i nostri metodi catechistici, se non c'è la vita bella, non comunica nessun messaggio. Ah, fa venire la regia, fa venire la regia, il rifiuto. La vita bella in famiglia. È il linguaggio per comunicare ai ragazzi, ai giovani, per comunicare ciò in cui noi crediamo. Quando non si crede, non c'è nemmeno vita bella, con tutte le conseguenze. La vita bella, credere in ciò di cui parliamo. San Paolo ai Corinzi dice così: crediamo perciò parliamo, crediamo perciò parliamo, eccetera. Se uno non crede nei valori non deve parlare, perché diventa ridicolo. Si può parlare soltanto se si credono delle parole che ci sono. Cosa deve fare il cristiano? La vita bella, attenzione a quell'inciso, senza bisogno di parole. Ma mio marito non viene in chiesa, non è che tu, lascialo in pace, fai vedere la vita bella. Ma mio marito non va bene con la domenica, ma lascialo in pace, fai vedere la vita bella, e un primo dopo ci farà il grazie. I figli non vanno più a messa, lascialo in pace, fai vedere la vita bella, tu e tuo marito, e bevai il miracolo, e così via. La vita bella, senza bisogno di parole. Qual è il volto bello di avere la conclusione? Qual è il volto bello di una parrocchia dove ci sono uomini eletti, stranieri, dispersi e figli? Qual è il volto bello di una parrocchia che vuole attirare gli altri? Qual è il volto bello? San Pietro ci dà due volti, uno negativo e uno positivo. Il volto negativo, dove ci sono queste malattie e cosa volete attirare la vita? Qual è il volto negativo? Al capitolo secondo, proprio all'inizio. Il volto negativo di una parrocchia, dove sei malizia, frode, ipocrisia, gelosia, mal di sé. Una parrocchia dove ci sono queste malattie e una parrocchia dove non c'è gente eletta, straniera, non ha capito niente. Pensa ancora secondo la logica umana. Qual è il volto positivo di una parrocchia? Al capitolo 3, al versetto 8, il volto bello di una parrocchia, la fedeltà che attiva, si siate tutti concordi, partecipi delle gioie gli uni degli altri, animati dal proprio fratello che si incontra in sumi. Questo è l'identità di una parrocchia dove c'è gente che ha scoperto l'amore di Dio, il straniero, questo è il mondo. Concordi, che si concordi. Un sol cuore e un'anima. A noi non interessa i nostri programmi, interessa Gesù Cristo. I nostri programmi, i nostri cammini sono secondari. A noi interessa fare unità attorno a Gesù Cristo. Concordi significa ci interessa Gesù Cristo. Il resto è secondario. Si fa unità attorno a Gesù Cristo. Un cuore solo e un'anima sola. Tutto può cacciare, non può cacciare la voce che ci tiene. Concordi significa distinti ma non distanti, ossia siamo diversi, ma col cuore no, distinti ma non distanti. Non so se riesco a passare il messaggio, siamo diversi ma non distanti con il cuore. Distinti ma non distanti, distinti sì ma uniti, distinti sì ma uniti. E poi San Pietro, continuando, misericordioso, che significa misericordioso? Essere capace di scoprire le luci come fa Dio. Dio fa vedere le luci anche in mezzo alle tenebre. I cristiani, coloro che fanno la forza non a chi mette in evidenza il negativo, ma a chi mette in evidenza le luci. Questa è la misericordia, vedere sempre il positivo, vedere sempre il bene, vedere sempre che c'è. Qualche volta siamo ammalati tutti di cataratta, non riusciamo a vedere la verità in coloro che ci sono accanto. Misericordiosi, avere lo stesso cuore di Dio, saper vedere le luci, le luci e soltanto le luci. Il diavolo vede le tenebre, il diavolo, colui che divide, vede unicamente le tenebre. I figli della luce vedono soltanto luce. E poi San Pietro dice, umili. La più bella definizione di umiltà l'ha data Santa Caterina da Siena. Un giorno ha scritto così, l'umiltà. Dio ci ha fatti tutti poveri perché impariamo ad aver bisogno gli uni degli altri. L'umiltà è questa. Sono povero, ho bisogno di te. Questo nella vita cristiana. Sono povero, non ho tutto, non sono tutto, ho bisogno di te. Dio ci ha fatti tutti i poveri perché impariamo ad aver bisogno gli uni degli altri. Gli uni degli altri. Attenzione, i limiti dell'onnipotenza, l'idolatria dell'onnipotenza, che è pericolosa nel mondo. Il mito dell'onnipotenza o l'idolatria dell'onnipotenza. Dobbiamo usare un altro linguaggio, il mito della debolezza. Gesù Cristo ci ha salvato dalla debolezza. La debolezza è un grande valore cristiano. Debolezza non significa meschinità. No? Debolezza non significa meschinità. Debolezza significa uno soltanto onnipotente, l'unico. Io sono debole per costituzione. Dobbiamo assumere il criterio e lo stile della debolezza, non dell'onnipotenza. I deboli vengono, non i forti. I deboli vengono sempre, non i forti e i poteri. E i concludo al versetto 14 del capitolo 8. E anche se dovreste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi commentate per le difficoltà, né vi turbate, ma adorate Cristo Signore dei vostri cuori pronti sempre a rispondere a chiunque mi domandi per ragione nella speranza che voi. Ma perché tu sei sempre severo e dispone di pace? Ma perché tu sei sempre disponibile? Ma perché hai sempre il sorriso sulle labbra? Perché hai gli occhi splendidi? Perché? 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 Vuoi sapere perché? Vuoi sapere se il segreto? Il segreto è dentro di me, c'ho la speranza. Dio mi parla. E non mi spavento davanti alle difficoltà. Non mi spavento. So affrontarle con calma, con dolcezza, perché Dio è in me. Vuoi sapere il segreto? Dentro c'è la Dio. Gesù Cristo. E attenzione alle parole che seguono. Tutto questo sia fatto con dolcezza e rispetto. Attenzione a queste due parole che sono importanti. Noi cristiani proponiamo il Vangelo. Io non ti metto la fine a terra. Non ti metto la vitaliatrice, non ti conduco al sacrificio, ti faccio vedere che c'è un modo diverso di essere felici, ti faccio vedere un modo alternativo di vivere la vita umana, te la faccio vedere con gli occhi. Scegli, scegli. Attenzione a queste due parole, dolcezza e rispetto. Questa è la differenza cristiana. Dolcezza e rispetto. Io ti faccio vedere che si può essere felici anche senza avere i conti in banca. Si può essere felici anche nella paura dell'incertezza della pianta. Si può affrontare la vita con i suoi problemi con uno stile diverso. Te lo faccio vedere. Non so se è chiaro. È chiaro che ti faccio vedere che è possibile affrontare tutta la vita con le problematiche in modo diverso. È possibile. Te lo faccio vedere perché tu possa fare la tua scelta. Possa fare la tua scelta. Deve parlare la vita, non la lingua. Deve parlare la vita, non le nostre organizzazioni. Deve parlare la vita, non i nostri riti, non i nostri riti e le nostre cerimonie. Deve parlare la vita. E se parla la vita, Gesù Cristo passa. Gesù Cristo passa. Se parla la vita. Se non parla la vita, Gesù Cristo non passa. E noi troviamo tante surrogate. Inventiamo. Non dobbiamo inventare nulla. Dobbiamo far parlare la nostra vita. Di credente di Cristo. Il resto viene tutto di conseguenza. Tutto di conseguenza. Mi fermo qui. Per la vostra riflessione vi lascio soltanto tre domande. Alla luce di quello che abbiamo ascoltato, tre domande. Abbiamo io e voi, ai quali Santito si è rivolto questa sera, abbiamo una chiara coscienza battesimale, sappiamo chi siamo, che siamo eletti, stranieri, dispersi, rigenerati, abbiamo una chiara coscienza battesimale, sappiamo chi siamo, o siamo cristiani senza sapere perché. La seconda domanda. Abbiamo la speranza che ci brucia dentro? O siamo uomini senza speranza? Che senza speranza non si vive. Senza speranza non si vive. La speranza è l'ossigeno. La speranza è la spina dorsale che ci mantiene in piedi. Abbiamo la speranza o siamo orfani di speranza? Per cui tiriamo a campare ogni giorno. Lunedì, martedì, mercoledì, poi viene la domenica, ci riposiamo e ricominciamo. La vita una inutile passione. La vita una inutile passione. Diceva Fabio. La vita inutile passione. Invece la vita è una grande passione ed è una bella passione. Ma c'è solo questo. Riusciamo a convincerci che per evangelizzare dobbiamo parlare poco e avere una vita bella. Guardate, noi cristiani e non cristiani, soprattutto in questo secondo millennio, abbiamo sviluppato molto la dottrina, l'ortodossia. Abbiamo sviluppato molto. Siamo tutti teologi, preti, laici, sappiamo parlare benissimo. Siamo tutti teologi, anche se non abbiamo fatto teologia alle facoltà. Siamo tutti teologi. Ma pecchiamo, pecchiamo nell'ortoprassi. Teologi, bravi teologi, ma nell'ortoprassi siamo negativi. Non c'è operazione ciò che crediamo e ciò che dice. Siamo bravi teologi, ma a livello di prassi di vita siamo vuoti, carenti, poveri. Fate vedere che quando passiamo per la strada nessuno fa più caso se passa un battezzato, se passa un musulmano, se passa un buddista, nessuno più. Mentre quando passa un cristiano, la gente dovrebbe dire, sta passando. Quando passa un cristiano per le strade, in un ufficio, la gente dovrebbe dire, c'è un cristiano. Se non lo dice, siamo diventati un farisaico che non serve più. Chiudo con un episodio del canale Schoesterer, il piatto Schoesterer di Milano. Un giorno è morto un prete a Milano, e un povero è andato dall'arcivescovo per lamentarsi. E questo povero diceva queste parole all'arcivescovo: peccato, è morto per prete, non vedo più passare Dio accanto a me. Lasciamo fare questo lo stesso. Quando passa un cristiano, la gente dovrebbe dire, sta passando Dio. Oppure, peccato, Dio non passerà più accanto a me. Questo è il messaggio di Sant'Ito. Mi fermo un istante per qualche momento di riflessione. Concludiamo questo momento di ascolto della parola, pregando come Gesù ci ha insegnato. Passo a finire. Padre nostro, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a voi, grazie.